Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Eugenio Montale, di Franco Croce.
Botta e risposta 2, la poesia che oggi leggerò, è un testo in apparenza divagante e frivolo, in realtà molto profondo. È uno dei testi di Satura dove Montale conduce uno dei discorsi più importanti sulla sua visione del mondo e sulla sua lezione morale. Fin dal titolo, Botta e risposta 2, fa venire in mente la Botta e risposta 1, cioè la poesia scritta perlomeno 6 anni prima di Botta e risposta 2, che è del 68-69, come il grosso delle poesie di Satura. È la poesia scritta molto prima, dove Montale, se voi ricordate perché l'abbiamo letto, immaginava di rispondere a una ragazza che si trovava ad Asolo. Si trovava ad Asolo, in questo posto raffinato e bello, mandatavi da Montale perché stesse lì lontano dal morso della vita, in una situazione di saggezza, di epoche filosofica. In qualche modo, lo dicevamo spiegando questa poesia, la ragazza si era staccata, disingaggiata dalla vita e invece non voleva più stare lì, protestava, preferiva rituffarsi nella vita. Qui c'è di nuovo una fanciulla che parla Montale, c'è di nuovo un posto. Stavolta non è Asolo, ma è Ascona, ma la situazione è diversa. Fin dalla prima battuta, la ragazza che scrive da Ascona dice: «Il solipsismo non è il tuo forte, come si dice. Se fosse vero, saresti qui, insabbiato in questa Capri nordica, dove il rombo dei motoscafi impedisce il sonno fin dalla prima alba. Sono passati i tempi di Monte Verità, dei suoi nudisti, dei culturali ierofanti alquanto ambivalenti o peggio. Eppure, inorridisci, non so che sia, ma qui qualcosa regge». Lettera da Ascona. Come si vede, e come sempre succede in Satura, il positivo nella lettera della ragazza che sta a Ascona è tutto mescolato a una degradazione, e la degradazione è dell'adesso, dove i motoscafi impediscono di dormire, e forse anche del passato, perché i culturali ierofanti, i nudisti di Monte Verità erano alquanto ambivalenti o peggio. E tuttavia, dentro a questo positivo c'è in qualche modo l'eccezione. Qui inorridisci, perché non è un bel posto nel complesso, è un posto degradato e forse non era mai stato bello prima. Qui inorridisci, non so che sia, ma qui qualcosa regge. Alla domanda della fanciulla, la implicita domanda della fanciulla: tu non sei un vero solipsista, dovresti venire qui, perché non vieni qui? Perché non ti rinchiudi in un'autentica torre d'avorio, sia pure degradata? Montale, in apparenza, risponde divagando. Alla domanda della fanciulla, la implicita domanda della fanciulla: perché non vieni qui? Perché non ti rinchiudi in un'autentica torre d'avorio, sia pure degradata? Montale, in apparenza, risponde, come ho detto, divagando. Diafana come un velo, la foglia secca che il formicone spinge sull'ammattonato ospita viaggiatori che salgono e scendono in fretta. Sto curvo su slabrature e crepe del terreno, entomologo, ecologo di me stesso. Il monte che tu rimpiangi l'ho salito a piedi con la valigia fino a mezza strada. Non prometteva nulla di buono. Trovai alloggio, letto, crauti e salcicce in riva al lago. Vivevo allora in cerca di fandonie da vendere. In quel caso un musicologo, tuaginario, sordo, famoso, ignoto a me e agli indigeni, quasi irreperibile. Lo stanai, tornai pieno di notizie, sperai di essere accolto come un asso della speleologia. Ora è tutto cambiato, un formicaio vale l'altro, ma questo mi attira di più. Una risposta deludente per certi aspetti. Montale sta guardando, e l'immagine è bellissima, una foglia diafana come un velo, spinta da un formicone sull'ammattonato. E lui sta lì a guardare quel gioco di formiche e ricorda, sì, di aver fatto un soggiorno ad Ascona, di essere andato a intervistare quando vendeva faldonie, quando faceva giornalista specialista in musica del Corriere della Sera e del Corriere delle Informazioni, di essere andato a intervistare un famoso musicologo, famoso e sconosciuto a tutti, perché Montale gioca spesso su questi paradossi del mondo moderno, ed è tornò tutto soddisfatto di averlo potuto intervistare come se fosse stato un asso della speleologia, uno che fosse sceso giù nelle grotte. Montale ha conosciuto quindi il mondo raffinato, pseudo-raffinato di questa località, questa Capri nordica vicino a Locarno, nella Svizzera italiana, ma non se ne interessa più. Per lui un formicaio vale l'altro, e quello dove si trova gli interessa non la torre d'avorio, ma l'accettazione del quotidiano. E poi però il discorso va avanti sempre discorsivamente, sempre come se divagasse, ma finisce col toccare dei punti più dolenti. Il toccare il grande tema della fuga dalla forza distruttrice della storia, il grande tema della libertà dalla contingenza. Ma lo fa attraverso un apologo, l'evocazione di un incontro di Montale e della moglie con un'americana che poi finì suicida, la quale pensava di poter fuggire oltre. Oltre che, si chiede Montale. E allora, in una luce di paradosso, rievoca un mito platonico, il paradiso di Porfirio, dove i saggi possono sopravvivere alla forza distruttrice della storia. Ricorda un incontro che ebbe lui e la donna che portava il suo nome e ancora lo porta dov'è, la moglie morta che ancora porta il suo nome nel cimitero, un incontro di Montale e della moglie con un'americana, la quale pensava di poter fuggire oltre. Oltre che, si chiede Montale. Un tempo, tu lo sai, dissi alla donna miope che portava il mio nome e ancora lo porta dov'è? Noi siamo due prove, due bozze scorrette che il proto non degnò d'uno sguardo. Fu anche un lapsus madornale, suppongo, l'americana di Brunnen, di cui poi leggemmo il suicidio. Vivente tra milioni di incompiuti, per lei non c'era altra scelta. Diceva che ognuno tenta a suo modo di passare oltre. Oltre che? Ricordavo Porfirio. Le anime dei saggi possono sopravvivere. Quei pochi pensano, vedono, amano senza occhi né corpo e forma alcuna. Fanno a meno del tempo e dello spazio. Immarcescibili. Avari. Questo il greco non lo disse e non è il caso di leggerlo. Tirchi, così? Montale ha evocato il paradiso di Porfirio, ha evocato in qualche modo il mito dell'eternarsi. Tuttavia, questa salvezza, questa immortalità, questo sogno, nell'ottica di Satua si presenta degradato. Chi vive riscattato dalla miseria del corpo non appare immortale, appare immarcescibile. Gli immortali sono immarcescibili e poi subito avari. Montale pensa che in qualche modo sia egoistico puntare sulla immortalità. Immarcescibili, avari. Questo il greco non lo disse e non è il caso di leggerlo. Tirchi, così? Per noi non esisteva scrigno di sicurezza per difendervi l'ultimo candelotto rimasto acceso. Se mai fosse il lucignolo prossimo all'estinzione, dopo non era che il buio. Non per tutti, Porfirio, ma per i datteri di mare che noi siamo, incapsulati in uno scoglio. Ora neppure attendo che mi liberi un colpo di martello. Immaginare il paradiso di Porfirio, dove i saggi vivono al di fuori del consumarsi del tempo, è una forma di tircheia. E allora quello che è in parte una sconfitta, non avere uno scrigno dove poter riporre l'ultimo candelotto rimasto acceso, quello che è la sconfitta di non trovare che il buio, è in qualche modo anche una situazione di dignità. È il vecchio tema che avevamo letto in Piccolo Testamento: persistenza e solo estinzione. Gli uomini non devono sognare di durare di più, devono cercare il loro eterno nell'istante. Non sognare una liberazione non è un male, è in qualche modo un ultimo modo per essere dignitosi. You're tearing me apart. Could I laugh again? Ora neppure attendo che mi liberi un colpo di martello. Poi c'è, l'abbiamo già incontrato in un'altra poesia, una battuta vuota, come una battuta musicale vuota, tutto un verso saltato, riempito da una fila di puntini. Ora neppure attendo che mi liberi un colpo di martello. Battuta vuota e poi la ripresa, che non è un'altra strofa, è come una pausa musicale. Se tu potessi vedermi, tu diresti che nulla è di roccioso in questo butteato sabbiume di policromi estivanti ed io in mezzo, più a lecchino degli altri. La stessa immagine di rinuncia, non per i datteri di mare che noi siamo incapsulati in uno scoglio, è apparsa troppo nobile a questo mortale così autocritico. E allora immagina che la donna, che lo esortava ad andare a Ascona, lo vede dov'è? A Forte dei Marmi, molto probabilmente, dove lui andava l'estate, in un sabbiume di policromi estivanti, villeggianti estivi, vestiti di tutti i colori, e lui in mezzo a quelli, più al lecchino degli altri. Non c'è quindi un'immagine alta. Montale vuole in satira rifiutare l'eccezionalità del poeta, sentirsi un uomo tra gli altri e riservarsi poi solo uno spazio di autonomia minimo, e in quel minimo spazio ricostruire però una commozione e un'elegia. E infatti così continua la poesia. Ma la sera poi sorviene e riconcilia e chiude, si sta meglio. A tarda notte mi sfilo dal mignolo l'anello, nel dito abbronzato resta un cerchiolino pallido. C'è però poi dunque un momento miracoloso, ridottissimo. La sera che sorviene, che riconcilia e chiude. E nella notte il poeta sfila dal mignolo l'anello, forse un ricordo di un affetto perduto, e vede il cerchiolino pallido nel dito abbronzato. In realtà questa situazione è una situazione che Montale non vuole esaltare troppo, e infatti si affretta di dire alla donna lontana, alla donna che lo voleva, la Torre d'Avorio, di non farsi illusioni. Non crede che io porti la penitenza a un estremo gusto di evanescenze e di dilettazioni morose. No, non c'è nemmeno il compiacimento romantico del poeta chiuso nei suoi sogni evanescenti. Nel buio e nella risacca più non mi immergo. Resisto ben vivo vicino alla proda. Mi basto come mai prima mi è accaduto. È questione d'orgoglio e temperamento. Resisto. Ma non è la resistenza, resiste e vince il premio della solitaria veglia chi può allo specchio storio che acceca le perine opporre i tuoi occhi d'acciaio. Non è la resistenza eroica dei tempi di occasione, no, è una resistenza ai minimi termini, che è questione di orgoglio e di temperamento. È una resistenza che si riduce proprio a una banalità, la lotta contro le zanzare che in realtà sono tanto più sveglie del poeta. Sto attento a tutto, se occorre spie di zampioni tentano di salvarmi dalle zanzare che pinzano tanto più sveglie di me. È questione d'orgoglio e temperamento. Sto attento a tutto. Se occorre, spie di zampioni tentano di salvarmi dalle zanzare che pinzano tanto più sveglie di me. Questo finale quasi buffo, eh? Tanto più sveglie di me, questo finale è però completamente sulla linea della difficile si mai cerca di questo montale. Chiude ogni sopravvalutazione della condizione umana e della condizione del poeta, ridursi ai minimi termini, ma nei minimi termini non arrendersi, non fosse altro non arrendersi buffamente alle zanzare, anche se poi le zanzare vinceranno. Si conclude così questa difficile poesia, che io spero però che i lettori abbiano gustato nei suoi toni buffi e anche nella sua profonda commozione e nel suo profondo messaggio umano che si nasconde dentro questi toni degradati.
Alle 8 della sera. Eugenio Montale di Franco Croce. Regia di Angela Zamparelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.